Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Trovate con me Efesini 5. Efesini 5. In mezzo a questo brano, che non voglio analizzare tutto il brano, ma voglio notare qualcosa, alla fine, che è incredibile. Incredibile! Io leggo Efesini 5, da 22 a 33. E cosa vedete qui che è immenso? Ok. Leggo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. Qual è la cosa stravolgente in quel brano? Cos'è stravolgente? E negli ultimi due versetti. E nel versetto 32. Cos'è stravolgente? Il matrimonio rappresenta il rapporto fra Cristo e la Chiesa. Il matrimonio è una cosa sacra. È una cosa sacra. Stabilito da Dio. È proprio scritto in questo brano, che viene citato da Genesi, stabilito da Dio, non dagli uomini. Lo Stato non ha diritto di decidere che cosa è il matrimonio, quando c'è e quando non c'è. Lo Stato non ha il diritto di determinare cosa è il matrimonio o cosa è il divorzio. Lo Stato non ha quello da Dio. Dio ha già dichiarato. Poi, in Ebrei 13:4, considerando quanto il matrimonio è sacro, cosa dice Ebrei 13:4? Vi leggo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale sia incontaminato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Tutti devono onorare il matrimonio. E dice che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Allora, importante, in Matteo 19, Gesù parla contro il divorzio, tranne per la fornicazione, qualunque forma di impurità che distrugge il matrimonio, quel matrimonio non c'è più. E quando lui dice di onorare, dice sì, ma se viene distrutto, non c'è più il matrimonio, perché il legame è così sacro. Che la fornicazione, adulterio è una forma di fornicazione. Fornicazione è la parola più grande. Adulterio fa parte di quello. distrugge. E quindi quando sta parlando in Matteo 19, vi leggo io da 3 a 9, notate quanto è sacro il matrimonio, ma che non bisogna divorziare tranne, dice Gesù, tranne fornicazione. Vi leggo Matteo 19, versetto 3. Allora lì si accostarono alcuni farisei per tentarlo e gli dissero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispondendo disse loro: non avete voi letto che chi li creò da principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie e due diverranno una sola carne? E così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme, l'uomo non lo separi. Essi gli dissero: perché allora Mosè ha ordinato di darle un atto di divorzio e mandarla via? Egli disse loro: per la durezza dei vostri cuori, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non era così. Ora io vi dico che chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, e ne sposa un altro, commette adulterio. E chi sposa colei che è stata mandata via commette adulterio. Qui vediamo quanto il matrimonio è sacro e che l'adulterio, fornicazione, distrugge il matrimonio. Come in Genesi 9, dopo il diluvio, Dio dice: chiunque sparge sangue dell'uomo, ricordate il resto del versetto? Il suo sangue sarà sparso dall'uomo. Dio ha stabilito, prima dei giudei, quindi non è solo per i giudei, per tutto il mondo, la pena di morte. Questo è il piano di Dio. Chi uccide, in senso colposo, non per incidente, chi uccide deve essere messo alla morte. E viene ripetuto in Romani, quando Dio dice, tramite Paolo in Romani, che Dio ha dato la spada allo Stato. La spada era usata per uccidere, non era per fare del male. Perché? Perché Dio comanda la pena di morte. Perché la vita è così sacra. Quando prende la vita, deve essere messo alla morte. E se uno commette adulterio, ha distrutto il matrimonio. Perché il matrimonio è sacro. Il matrimonio è sacro. Quindi la Bibbia parla che tutti devono onorare il matrimonio. Ma di nuovo, come amare? Se è solo un principio, cosa vuol dire? Se non arriva al pratico, un bel detto. Cosa vuol dire in pratica onorare il matrimonio? Allora, per ogni persona, di qualunque età, adulto, per le femmine e per i maschi è una purezza morale. Quindi gli uomini non devono guardare alcuna donna se non la propria moglie con desiderio, non devono apprezzare il corpo di altre donne. Basta. Nella nostra società è difficile, perché la società dice che il corpo è per apprezzare. Quindi si porta cose strette dove l'uomo non deve neanche immaginare, porti scollate. E l'uomo vede, 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 ma non deve desiderare. Ma il corpo è fatto da apprezzare, è per quello che Dio dice alla donna di coprirsi. Il corpo è un capolavoro. In un certo senso, nel piano perfetto di Dio, l'uomo dovrebbe desiderare ogni donna di cui vede il corpo. Perché non dovrebbe vedere il corpo di nessuna donna, se non solo la moglie. Ma nella società di oggi i vestiti mettono molto in mostra il corpo e gli uomini godono, 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 che peccato. Quindi gli uomini devono scegliere di evitare di vedere quello che è tutto intorno a loro e ogni donna dovrebbe dire: non porto quello, ma è la moda, non importa, mi metti in mostra, è stretta. È scolata, è questo e quello. No, non la porto, è trasparente, perché tiri gli occhi sul mio corpo e la Bibbia dice di non farlo. Gli uomini devono non guardare, quindi questa è la prima cosa per onorare il matrimonio. ma non sono ancora sposato. Per gli uomini, tu vedi, rimani nella testa per decenni. E per le donne, tu diventi un oggetto per tanti uomini, sposati e non sposati. Quindi, primo passo per onorare il matrimonio è di controllare come si vestono le donne e come, dove si guardano gli uomini. Secondo modo di onorare il matrimonio, questo elenco non è completo, ma ci dà qualche indicazione. Come si parla del matrimonio? Per esempio, se una donna sta con un'amica, una sorella, uffa, mio marito questo, mio marito quello, l'altro non deve, ma quello è difficile, ma te lo capisco, perché sta mettendo veleno sul matrimonio di quello che ha le difficoltà col marito. Perché sta dicendo, oh, hai ragione, non è giusto che ti tratti così. Quindi, focalizzando lei a vedere di più quanto è difficile la tua situazione. Questo è abominevole. Questo non è onorare il matrimonio. Invece dovrebbe venire accanto e dire, senti, ci sono difficoltà. Sicuramente anche tu hai i tuoi peccati, ma sai, la grazia di Dio è sufficiente. La grazia di Dio è sufficiente. Quindi incoraggiare un marito, uffa, mia moglie è questo, mia moglie è quello, e un fratello, ma le donne sono sempre così. No, quello è disonorare il matrimonio. Senti, stai amando tua moglie? Come Cristo ama la Chiesa, so che è difficile, però stai amando lei? E anche se stai cercando e lei continua, sì, ma tu stai, l'amore copre una moltitudine di peccati. E tu pensi ai tuoi peccati nei suoi confronti e nei confronti di Dio? Quindi, anziché dire, oh, hai ragione, le donne sono così, no, quello disonora il matrimonio. E quanto può essere utile ora? Però c'è l'altro aspetto. Una donna o un uomo pieno di per il mio matrimonio e non dice niente a nessuno? E così questi pensieri falsi, negativi, cosa fanno? Se una moglie è scoraggiata con suo marito e non dice niente a nessuno, se un marito è stanco, stufato, scoraggiato di sua moglie e non dice niente a nessuno, cosa succede? Non ha chi lo aiuta, la aiuta. Avere pensieri veri e autoconvinta di questi pensieri falsi e vieni scoraggiata, scoraggiato. Quindi possiamo onorare il matrimonio aiutando gli uni gli altri a vedere come crescere, come perdonare, come avere pazienza. Quindi è importantissimo. Nel proprio matrimonio non focalizzare sul negativo. Scegliere di abbondare nel ringraziamento per il tuo coniuge. Scegliere di amare con l'amore di Cristo, attingendo a Cristo perché non ricevi magari dal coniuge. Tanti modi per onorare il proprio matrimonio. Poi c'è un altro modo che vedendo i giovani e vedendo i ragazzi che un domani cresceranno, stanno già crescendo. Però un domani saranno grandi, ho detto male. Ho detto, la maggioranza dei nostri giovani, credenti o non credenti, non c'entra, la maggioranza si sposeranno. Ma sono pronti, allora, chi ha una certa età deve essere molto più pronti di chi ha 8 anni o 10 anni, questo è vero. Però sono pronti in base all'età e dobbiamo iniziare quando hanno pochi anni, 3, 4, 5 anni, a prepararli per il matrimonio. Per onorare il matrimonio, loro dovrebbero crescere con un concetto del matrimonio come una cosa sacra, una cosa grande, una cosa importante. Una delle cose peggiori che ragazzini 12 anni possono dire, oh, la mia ragazza, cosa intendi la tua ragazza? Che stoltezza! Che i genitori hanno lasciato questo ragazzino o ragazzina credere che a quell'età alla ragazza un rapporto romantico, a volte perfino più giovane di quello. Questo disprezza e disonori il matrimonio. Il piano di Dio è per la maggioranza, la grande maggioranza di tutti di sposarsi. Non è il piano di Dio per un uomo o ragazzo di essere in un rapporto romantico con una ragazza, che rende il matrimonio dopo estremamente difficile. Perché di solito uno può avere più rapporti romantici e quindi è una forma di fornicazione mentale, almeno mentale, seriale. Tu stai con questo, lo desideri, stai con quello, lo desideri, stai con quello, lo desideri, finalmente trovi chi sposi. E ti sei già abituato a entrare in un rapporto che poi non va bene, lo lasci, quindi già pronto per il matrimonio che non va bene, hai già questa esperienza. Questo bisogna parlare con i figli. Quando hanno 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni, loro devono capire, devono sentire, devono immaginare, devono vedere, oh, ma lo zio e la zia si sono separati, divorziati. Sì, questo è terribile, questo è terribile. Questo non è il piano di Dio, questo è il peccato, fa tanto danno, devono capire questo. Devono essere aggravati, erano 8, 9 anni. Non nascondete questo da loro, fate capire il danno, perché dobbiamo onorare il matrimonio e loro devono avere un concetto vero per poter onorare il matrimonio. Quindi devono capire che un rapporto fisico, parziale, baciare, è grande peccato. Sto dando consiglio a tante persone in tante chiese, quindi non qui. E consiglio che c'è questo uomo giovane, diciamo 25 anni, vicino a quello, e lui è stato con una ragazza, valutando lei come possibile moglie, ma il rapporto, probabilmente di quello che si può capire, era abbastanza coccolare, diciamo quello. Non si sa tutto perché certamente non è pubblico, ma da come si comportavano. Quando erano in pubblico, si presume, sono arrivati al punto dove era pronto a dire mi sposi, e poi la cosa è caduta dopo 2 anni insieme. Ok, 6 mesi da solo, adesso ha trovato una nuova giovane donna e la sta valutando come potenziale moglie. E un anziano di chiesa voleva dare i loro consigli, ha detto che ecco i consigli da fare. Incontratevi con loro che già si incontrano e tu dici a lui con la nuova ragazza seduto accanto, dice scusami Giorgio, diciamo Giorgio, sei Melissa, la tua ex ragazza, dovessi entrare adesso, come ti sentiresti di metterti con lei sul divano arrivando al punto più appassionato del vostro rapporto? Quello che avete fatto in privato, di farlo qui stasera davanti a noi e la tua nuova ragazza che stai valutando, come ti sentiresti? Perché se sarebbe una cosa vergognosa, allora cosa vuol dire? Vuol dire che sei arrivato ad avere passioni che Dio comanda che siano riservate per il matrimonio. In Matteo 5,28 Gesù dichiara: io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Solo guardare, figuriamoci che stai lì baciando. Tu stai desiderando fortemente ed è adulterio, è fornicazione, è peccato. E quindi bisogna trasmettere questo quando? Il giorno che tuo figlio o tuo figlio dice: mamma, papà, ho trovato un ragazzo, ci siamo messi insieme. Oh, senti, voglio dirti, cominci a parlare a quel punto? Quando hanno 17, 18, 19, 20, 22 anni, prima volta che ne parli, non lo parli prima della pubertà. No, pregati che sto cercando di preparare un libro su come insegnare ai bambini e poi ai ragazzi su tutto questo campo. E lo parli spiegando, guarda, Dio ha creato cose sacre ma privati e non sono da condividere con gli altri. E tu non sai quando ti metti a valutare una ragazza se tu sposerai quella ragazza, non lo sai. Ho varie persone che conosco che hanno cancellato il matrimonio meno di 3 settimane prima della data della cerimonia. Tutto ordinato, tutto fatto, inviti spediti, ristoranti prenotato, tutto fatto e hanno capito no, non è giusto e si sono lasciati. Tu non sai chi sposerai fino al giorno del matrimonio. Allora, Quindi bisogna trasmettere, 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 prima di conoscere la ragazza e il ragazzo da valutare, in modo che quando arrivano lì hanno già delle idee chiare. E voglio, perché non sono tanti anni, per i nostri già è l'età di pensarci, voglio elencare varie cose. Deve essere un tempo non romantico, con zero contatto fisico, non si tiene per mano. Se io sto parlando con qualcuno adesso, io posso tenere per mano, non fa niente, ma se sono un giovane e sono con ragazze e ho sentimento per lei, tenere per mano manda tanti, mi eccita tantissimo. C'è una bella differenza. Nessun contatto, perché tu non sai se sarai sposato con quella persona. Forse sì, forse no. E tu vuoi vivere quel rapporto in modo che parliamo di un maschio. Se lei non sposa te, ma sposa il tuo amico di cuore e siete amici insieme come due coppie, perché tu trovi qualcun altro, che tu puoi sentirti tranquillo con lei. Perché hai sempre trattato lei con la massima purezza. Allora, tuo figlio arriva e dice: papà, mamma, Giorgio, sto osservando da tempo, sei una femmina, forse Giorgio dovrebbe venire da te comunque, e vorremmo conoscerci per valutare il matrimonio. Ok, vi dico già cose da mettere in testa, anche se sono 5-10 anni. Quando c'è una giovane coppia, non bisogna fare domande. A che punto sei? Cosa stai pensando? Avete deciso qualcosa? Bisogna fare zero commenti. Non si fa domande. Fare domande è la carne, la curiosità, ma rende molto più difficile per loro di considerare e valutare. Immaginate la vostra figlia, o la vostra, o vostro figlio o figlia, e sta cercando di decidere, ma non è sicuro. Certo, non è sicuro, non ha deciso, sta valutando. A che punto sei? È sotto pressione di dare una risposta che ancora non ha. E tu sei uno strumento di carnalità di confonderlo o confonderla. Non bisogna chiedere a che punto sei, a che punto sei. Un altro, quindi non si fa domande, non si fa commenti o battuti. Perché il matrimonio è sacro e non si fa battuti. Non si fa battuti prima o dopo il matrimonio. Il matrimonio è sacro. Mai si fa battuti sul matrimonio. Tu chiedi cosa serve utile. Quindi vostra figlia, vostro figlio vuole valutare una ragazza un domani e dice: vuoi che vi invitate a cena insieme o no? Sai, no, ok, benissimo. Non stai facendo domande sul rapporto, stai solo chiedendo come possiamo venire di incontro. Se dicono sì e vengono a cena, non parlare di loro. Allora, voi due? Non parlate di loro. Parlate delle cose di Dio, cose della vita, perché loro per conoscersi vogliono osservare l'uno l'altro davanti ad altri. Possono parlare fra di loro in altri momenti, ma se vanno a cena vogliono osservare l'uno l'altro. Quindi se sono a cena, loro non sono il centro dell'attenzione chiedendo di loro, non si chiede di loro. E evitare domande, evitare commenti, eccetera. Poi hanno bisogno di riconoscersi, pensate a questo, in situazioni varie, soprattutto non romantici, evitando totalmente di stare soli in una casa, un appartamento dove si può cadere. Parlando insieme, certo, una camminata in salone quando gli altri sono in cucina, eccetera. Hanno bisogno non solo di parlare, ma di osservare l'uno l'altro in varie situazioni. Perché se Giorgio è interessato in Melissa, sto pensando a questa coppia a cui ho dato consiglio, in quel pastore, in quella chiesa lì, magari Giorgio si presenta il meglio possibile, ma per Melissa riconosce il suo cuore e anche lei con lui, che lei, oh, quanto è carino. Lui vuole osservare Melissa quando lui non è il centro della sua attenzione. Quindi una cosa utile è che possono servire insieme, un ottimo esempio, se vogliono. Vorreste venire a casa e venite un'ora e mezza prima e cucinate voi per noi e dopo pulite la cucina per noi, così loro servono insieme e possono osservare l'uno l'altro con quali cuori servono. Consigli può dare, soprattutto ai genitori. Senti, osserva come lui, come lei tratta i suoi genitori, come tratta i bambini, come trattano le persone emarginate che non sono visti come importanti. Osserva, non come tratta te, che magari ti innalza su un piedistallo, nota come lui, come lei tratta gli altri. Hanno bisogno di non isolarsi. Io sto valutando Melissa. Quindi non voglio più contatto con gli altri credenti perché adesso devo concentrare. No, quello è terribile. No, voglio continuare il contatto con gli altri credenti. Perché nel matrimonio non è che la coppia deve solo parlare solo fra di loro. Quindi tutto questo pregando, pregando, pregando con loro. Dando consigli maschi, dando consigli ad un maschio di cosa vuol dire essere un uomo di Dio. Mogli, dando consigli a lei, cosa vuol dire? Così lei può vedere, ah no, io non voglio quello. Allora senti, lascia stare, tu non sei pronta per il matrimonio, figuriamoci valutare lui. Ok? Ma voglio parlare di quello da anni prima, non solo quando trovano chi valutare. Quindi io prego che man mano nei prossimi 5, 3, 8, 10 anni, quanti anni è? 20, 15 anni, dipende dall'età dei figli, che quando arrivano questi momenti che possiamo dire grazie a Dio che già da anni sto preparando lui, sto preparando lei da anni. Quindi, perché non si prepara in un anno, servono anni. E voglio pregare per questo. Padre, prima di tutto voglio pregare per i nostri matrimoni, perché tu ci comandi di onorare il matrimonio e vogliamo onorare ognuno il proprio matrimonio. E vogliamo onorare i matrimoni gli uni degli altri. Ed è importante. Non vogliamo mai fare battute, non vogliamo mai incoraggiare qualcuno con pensieri storti, hai ragione, non dovrebbe trattarti così. Vogliamo piuttosto onorare i propri matrimoni e quelli degli altri. Vogliamo onorare il matrimonio con una purezza totale. Vogliamo onorare il matrimonio, padre, in modo di parlarne, di comportarci e tutto. E vogliamo aiutare i nostri figli da una tenera età a capire quanto il matrimonio è sacro, affinché possano loro onorare i matrimoni degli adulti, se loro vedono mamma e papà parlare, che loro possono lasciarli parlare. Se sono in casa di altri, possono rispettare i matrimoni delle altre famiglie che conoscono. O che possiamo vedere questo rapporto che rappresenta Gesù Cristo e la Chiesa. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, abbiamo da mettere questo in pratica. Perché lunedì, dopo mesi di preghiere e di esaminare, Leo ha chiesto a Lisa: prenderai un tempo per conoscerci e valutarci come marito e moglie. E loro hanno deciso di prendere un tempo inizialmente di 2 mesi, dove dopo 2 mesi, se uno dei due o tutti e due vogliono dire non è il caso, è facile chiudere. Oppure possono dire non sono sicuro, andiamo avanti un altro 2 mesi, o possono dire io sono sicuro, e se tutti e due sono sicuro, allora diventano fidanzati. Quindi possono chiudere tutto, possono dire non siamo sicuri, o possono diventare fidanzati. Quindi, per onorare il matrimonio come possibilità, è solo una possibilità a questo punto, non dobbiamo fare alcuna domanda. Leo vuole continuare a parlare con Emanuela ogni 2 mattine alla settimana, ma non di questo. Nessuna domanda. Vuole continuare a sentire Diego per telefono, ma non parlando di questo. Perché non dobbiamo fare domande. Allora, A che punto sei? Come stai vedendo la cosa? Cosa ne pensi? Sei più pro? Sì o no? No! Questo spinge e non è da Dio, è la carnalità della curiosità umana. Vogliamo dire, senti, volete venire insieme a cena? Ma non ancora, sì? Ok, se vengono, no, non, loro stanno lì più che altro per conoscersi in quell'ambiente e vogliamo permettere loro questo, perché loro vogliono conoscere il cuore l'uno dell'altro. Per valutare seriamente, perché hanno tutti e due timore di sbagliare. Tutti e due stanno capendo quanto è grande questo. E non è una cosa, ah, ma mi piace. No, non è quello. È un rapporto non romantico, un rapporto di valutare. Io voglio essere legato per tutta la vita, senza la possibilità di cambiare idea. Voglio valutare attentamente. Quindi voglio tutti onorare il matrimonio potenziale. Quindi non siamo, oh, che bello! No, cioè, è bello ma non è bello. Non è che hanno deciso di sposarsi, hanno deciso di valutare con grande serietà. E noi vogliamo onorare le istituzioni del matrimonio appoggiando loro in questo. Quindi non facendo domande, non facendo commenti, consigli. Bene, ma in senso che non mette pressione, perché loro non sanno a che punto sono, stanno cercando di valutare. Quindi non vogliamo noi cercare di tirare fuori quello che non sanno, giusto? Questo, non abbiamo parlato di questo da almeno 20 anni, di quello che ricordo, perché da tantissimi anni, quindi è una cosa nuova, però è una cosa importante. Noi possiamo appoggiare loro in modo che se si sposano o se non si sposano possono capire meglio che vuol dire se si sposano loro, gloria a Dio, se non si sposano possono capire come cercare. In entrambi i casi è una cosa buona. Quindi noi vogliamo trattare loro in modo che se dovessero non sposarsi possono rimanere prezioso fratello e sorella e non abbiamo messo pressione di vederli come una coppia, che non sono una coppia, non sono una coppia, sono due giovani adulti che vogliono valutarsi per valutare se diventare una coppia. Che privilegio abbiamo di assistere loro in questo. Quindi non sono una coppia. È un uomo e una donna che vogliono valutarsi per vedere, Dio vuole che diventiamo una coppia. E noi possiamo aiutare. Abbiamo grande gioia di partecipare in questo. Di partecipare in questo. Sto facendo un corso con loro ogni giorno e condivido un commento di Lisa, che non condivido tanto, ma questo sì. Mi ha detto ieri sera, questo che ci stai insegnando devo condividere con tutte le amiche. Questo è importante, questo è come si valuta. Con quel livello di convinzione. Ho detto, prega che posso metterlo insieme in forma di piccolo libro, perché serve. E ringrazio Dio che ha quel cuore per altri. Questo è buono. Quindi ringrazio, io ho gioia di due persone preziose a me che sono seri a voler capire con cautela la volontà di Dio. Questo è motivo di gioia. E vogliamo gioire in questo. Ok? Quindi, con quello, stiamo pregando tutti i giorni, ma chiudo con una preghiera per loro, ho pregato per noi, per i nostri matrimoni, e voglio incoraggiare noi che abbiamo un ruolo come genitori di già parlare con i nostri figli, che quando arrivano a quel punto un domani, entrano con una grande serietà, mamma, papà, questo è grande, pregate perché non voglio sbagliare, datemi tanti consigli, questo è importante. Perché se va male è un disastro, se mi sposo e non è fondato bene è un disastro. Quindi entrano con serietà, perché quello è come si arriva a un matrimonio benedetto. Padre, voglio lodarti per il tuo piano, come hai gestito già 4 anni e mezzo fa, se ricordo bene, vari anni fa, e per Sara di venire qua, perché avevi fatto conoscere parenti di lei a Petra anni prima. Tutto un andazzo, padre. Il fatto che stesso che noi, io e Serena, siamo qui a Rovigo. Tutto guidato da te. Non so qual è il tuo piano per lei o per Lisa. So che tu vuoi che abbiano, che loro hanno questo tempo, perché è un tempo di santificazione. Per il resto, lasciamola nelle tue mani. Noi vogliamo appoggiare loro in questa valutazione. Non sono una coppia, sono due giovani che hanno deciso di valutarsi con grande serietà e vogliamo essere un grande appoggio perché noi vogliamo onorare il matrimonio anche nella fase di valutarlo e vogliamo anche onorare i nostri matrimoni. Grazie, padre, per questo privilegio. Io ti ringrazio per la serietà e ti prego di guidare. Nel nome del nostro grande Signore e Salvatore, lo sposo di noi che siamo salvati. Nel nome del nostro sposo, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.